forse più che in altri testi che abbiamo già ascoltato finora, è molto presente Dio. Compare il nome di Dio ben 7 volte, quindi si potrebbe dire che forse non si limita a considerare le cose sotto il sole, ma in certo modo la sua sapienza lo conduce a fare delle incursioni anche sopra il sole, cioè nel mondo di Dio. E quindi questo lo conduce a, appunto, a valutare tutte le cose che sono sotto il cielo, però anche il rapporto a Dio. E questo è un elemento certamente molto importante.
Vado io, che sono Benedetta. Non so se qualcuno, forse Paolo mi conoscerà, perché ero venuta a fare delle icone. Anch'io concordo con quanto ha detto prima Paolo, perché è vero, è la danza della vita, è la danza stupenda della vita. E penso che noi donne, anche di casa, sappiamo cosa vuol dire fare e disfare. È tutto un fare e disfare. Cucini, collati i piatti, prepari e poi devi disfare, no? Tutto così. È tutto legato a queste polarità e all'interno di quello si svolge la vita. E quindi credo che questo sia la poesia, da qui questo ritmo, no? Ecco, e però Coelette dice: Dio ha messo nel cuore dell'uomo. Io ricordavo questa versione, perché è un testo che mi piace molto, il senso dell'eterno. L'uomo non riesce a vedere le cose dal principio alla fine. Vede un pezzettino. Ecco. Basta.
Era semplicemente il fatto di dire che per me è il concetto del tempo opportuno è un concetto molto importante che scandisce la mia vita, il mio rapporto con Dio, il rapporto con gli altri, insomma, mi sembra un concetto molto importante rispetto al quale anche Dio in qualche modo si fa dettare in qualche modo, perché anche Gesù è venuto in un tempo che è quello opportuno. Anche Dio si avvicina all'uomo, spesso nei salmi viene detto dal cibo nel tempo opportuno, quindi insomma, mi sembra un concetto importante questo del tempo.
Io sono rimasta molto colpita dal versetto 11. Dio ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, inoltre ha posto nel loro cuore, nel cuore dell'uomo, la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. E questo versetto mi pare molto consolante in questo tempo, nel quale qualche difficoltà l'abbiamo, non tante forse noi, quanto certamente c'è molta gente al mondo che è in grandissima difficoltà. Però anche questo tempo è importante. Il Signore ha posto nel cuore la durata dei tempi. E quindi quella fatica di cui parla il versetto 10 e di cui aveva parlato nei capitoli precedenti, mi sembra quasi che nel testo di oggi si trasformi in pazienza e in ascolto. perché abbiamo questa durata dei tempi nel cuore, però facciamo un po' di fatica e anche un po' di confusione. La nostra fretta o il nostro bisogno che le cose vadano proprio come vorremmo, molte volte è proprio ciò che ci conduce alla difficoltà con il Signore, alla difficoltà tra di noi. E quindi questo testo mi sembra che sia proprio una grande benedizione per imparare la pazienza.
C'è la Lucia, c'è, chi c'è? Ah, c'è, basta.
Va una cosa molto piccola di questo testo, nel senso che tutto questo discorso che viene fatto sul tempo mi faceva venire in mente e quelle righe della regola che parlano del tempo e che parlano come di un tempo che non è nostro, ma di dire della Chiesa, di un tempo che va consegnato. Quindi veniva da pensare al tempo delle nostre giornate, al tempo della nostra vita che è pieno di cose che facciamo e che viviamo, e mi piaceva pensare appunto a tutte queste cose belle, brutte, delle quali siamo più o meno consapevoli, appunto come tutte cose che vanno consegnate al Signore, perché dentro un tempo che non è nostro. Quindi insomma anche quelle che apparentemente ai nostri occhi magari non sono buone, sono in realtà tutte cose sue. E questa cosa insomma mi piaceva molto oggi.
Spero che dice che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Mi aveva colpito questo principio e fine, soprattutto guardando il testo della versione dei 70, perché il principio corrisponde al principio del prologo di Giovanni, che abbiamo ascoltato molte volte in questi giorni, e che nella tradizione è riferita a Cristo stesso, al principio di tutto. E poi alla fine richiama quello che dice Gesù sulla croce, e tutto è compiuto. Quindi, e poi c'è l'Apocalisse che dice che Cristo è l'Alfa e l'Omega, quindi il dono che Dio ci ha fatto con la sua rivelazione del suo Figlio certamente ci sottrae a questa impossibilità di cogliere il principio alla fine di tutto.
È rimasta in mente una cosa detta stamattina alla messa da Giuseppe, cioè che non c'è oggi la parola vanità, e non dice questo è vanità o tutto è vanità. E l'ho collegato anche a questa alternanza, appunto, tempo per nascere, tempo per morire, che di nessuna di queste fasi dice che appunto è vanità, ecco, quindi è tutto in qualche modo opportuno e importante, anche se appunto alcune cose sono molto difficili, molto dolorose, anche il morire. E avevamo visto ieri tutto il problema di questo appuntamento con la morte, e poi diciamo gli aspetti, diciamo il negativo delle cose. Ecco, comunque è impressionante come quel ritornello che ritorna invece in tutti gli altri capitoli qui non ci sia. Ecco, e un'altra cosa che anche Dio agisce e invece la sua è un'azione che è continua, che è eterna ed è per il bene, è un'azione che riguarda il suo rapporto anche con noi, con l'uomo, e anche se non ne capiamo alla fine la complessità o comunque appunto l'inizio e la fine, la ragione, ecco, però mi sembra che questo dia anche tanta consolazione, cioè che comunque il suo agire c'è ed è per questo, addirittura come è sottolineato negli ultimi versetti, ecco, c'è un giudizio anche da parte di Dio tra il giusto e il malvagio, e quindi lui sì che ogni cosa, ogni fase della nostra vita, anche ogni nostra azione, ecco, la considera, la valuta, la custodisce.
Ho provato a pensare al rapporto che ha con il tempo Gesù. C'è soprattutto il capitolo 7 di Giovanni, un suo scambio con i suoi fratelli, in cui lui dice: il vostro tempo è sempre pronto, il mio invece, il mio no. Perché per Gesù il tempo è tutto nelle mani di Dio, quindi di volta in volta lui si chiede se è giunta la sua ora, quando è giunta la sua ora, quando non è ancora giunta la sua ora, in base a quello lui vive tutti gli avvenimenti. Quindi alla fine è un rapporto di obbedienza con il tempo. In questo senso è anche molto vicino a quello che dice la nostra regola sul tempo, parlando della consegna di tempo. Anche l'espressione consegna vuol dire un'obbedienza, vuol dire che non possiamo averlo nelle nostre mani, ma continuamente cogliere di tempo in tempo qual è in quel momento la volontà di Dio su di noi.
Posso dire qualcosa? Io sono stato preso da due cose, una più globale, che la dico così, la sua scritta finalmente non è più solo, cioè qua c'è Dio, insomma, ci ha detto ampiamente così, perché insomma aveva fatto notare più volte nei giorni scorsi che insomma sembrava molto molto solo. L'altra invece, io sono stato preso dal versetto 14, riconosco che qualsiasi cosa che io fa dura per sempre, non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere, Dio agisce così perché lo si tema, e mi aveva colpito questo lo si tema, perché volevo capire cos'è per me il timore di Dio. Penso di non riuscire a capirlo, quindi vabbè, non ho. Sono andato a vedere perché dico, ma cos'è questo timore di Dio? Mi ricordavo qualcosa, però ho studiato forse al catecismo di San Tedesco, i sette doni, no? Adesso sono andato a cercare i sette doni dello Spirito, e tra questi sono sapienti, vi leggo perché mai più me ne sarei ricordati: sapienti, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Allora ho cercato di capire qualcosa così, appunto, e in effetti legato a quel fatto che Dio fa delle cose che durano per sempre, che sicuramente non sono le nostre, durano così tac, sono in antitesi, no, appunto, diceva bene, ho ben detto, cioè apparecchiare, da domandato, da lavare i piatti, cioè durano. E a quel punto lì, posso anche capire che, insomma, c'è un sacrosanto anche timore di Dio, nel senso che è sicuramente molto più grande di noi, e ci dona così, ecco, tutto. Ecco.
Se posso, vorrei dire io che fra questi doni di Dio non trovo mai che ci sia la misericordia, che penso che sia invece il dono maggiore per tutti noi. E qui c'è solo questo mangiare e bere, che insomma è godere, ma non credo che sia quello il maggiore dono di Dio. Quindi questi passi mi lasciano un pochettino così, insomma, non so.
Perché mi sembra che siamo vicinissimi a cogliere il rapporto essenziale e assoluto tra il tempo e Gesù. Gesù è il presente di Dio, è l'azione di Dio, è la sua potenza, e quindi noi viviamo il tempo presente, ora, in Gesù, come la pienezza del dono del Signore, pienezza della sua potenza, pienezza della salvezza. E quindi tutte le qualificazioni del tempo che abbiamo ascoltato in precedenza mi sembra si raccolgano tutte nella sua persona, nella sua azione e nel dato concreto, assoluto della sua presenza tra noi in questo momento. Ho provato anche a dire la preghiera, ma la preghiera che lui ci ha insegnato. Ho sentito potentissimo, ecco, questo dato di presenza potenza. Adesso tutto è illuminato. I tempi di prima, quelli descritti, no? Erano tutti delle alternative, delle contrapposizioni, delle attese, e invece con il testo di oggi mi sembra che l'invito sia a rendersi conto che in lui tutto il passato, tutto il presente, tutto il futuro si raccoglie, tutta l'azione della salvezza, tutta la verità, ecco, lo sento come questo presente di Dio. Per cui se ho provato a ripetere tra me così la preghiera del Padre Nostro, come la preghiera che lui esplicitamente ci insegna, che è quello di portare tutto il mistero di Dio nel presente della nostra vita. Questa è la fede e questa è la potenza della fede. Mi sembra, chiedo scusa del tempo che vi ho fatto perdere.
Se posso ancora, non dovrei, perché ho già parlato, ma a commento di quanto ha detto prima chi mi ha preceduto, ecco, mi sembra proprio che in Gesù si raccoglie tutto. Coelet non lo vedeva ancora, ma lì si raccoglie tutto, perché Gesù morendo uccide la morte. E qui è un raccogliere gli opposti e salvare ciò che è perduto e dare un senso definitivo. Ugualmente c'è una parola della liturgia pasquale che mi ha sempre colpito, quando si dice felice colpa che ci ha meritato un così grande redentore. Felice colpa. Anche qui, no? Gli opposti che si abbracciano.
Solo una sensazione, mi sembra che quello che mi viene da pensare in questa lettura del Coelet è la grande strada, diciamo che pazienza, ecco, che ha accompagnato i nostri padri per arrivare a Cristo, perché c'è tutto questo senso della mancanza di qualcosa, la percezione che c'è qualcosa che dovrà avvenire, che riempirà questo vuoto. Ecco, e questo mi sembra che c'è un grande debito da parte nostra nei loro riguardi, ecco, di attesa, di fedeltà, di stare lì, ecco, sul pezzo, come si dice, perché era un po' contro tutti, ecco, un po' contro tutto, anche la sapienza del momento, la logica di tante cose, ecco. È come il Cristo veramente rappresenti la pienezza di tutto. E credo che questa capacità poi di ribaltare il tutto dia il senso della completezza e della esaustività del tempo che c'è in Dio, è tutto lì. Ecco, quindi il nostro agire, che è così paraginoso e complesso e complicato, è solo in questa dilatazione dell'attesa, ecco, ma che in un centro trova la sua completezza. Scusate.
Bene, allora ci risentiamo domani è sabato, quindi l'appuntamento è alle ore 17. E buona serata a tutti, anche da parte dei degenti. Una degenti, ecco.
Mi saluto per un Padre nostro. Padre nostro,
benissimo,
nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Anche dalla vostra un saluto a tutti, buona serata.
Grazie a tutti. Ciao.
Ciao. Grazie.
Auguri ai malati.
Soprattutto.
Grazie.